Allora, va velocissimo. Stasera avrete solo toscani, non so se l'avete capito, perché dopo le colline di Siena ci sarà la pianura della Versilia, va bene? Quindi del mare, diciamo, quindi al mare. Quindi se sentirete qualche C magari un po' accentuata, sappiate che comunque l'italiano viene dalla Toscana, quindi se sapete il toscano conoscerete anche l'italiano. Quindi, va bene? Siamo d'accordo? Sto scherzando, L'argomento di stasera sarà discepolare noi stessi e ce lo divideremo tra me e Enrica, inizio io, poi prosegue lei e poi faremo una preghiera finale, d'accordo? E questo perché discepolare noi stessi è importante per portare frutto per il regno di Dio, che è la salvezza delle persone, e perché attraverso questo crescita noi abbiamo veramente il Signore che opera nella nostra vita, no? Quindi c'è una crescita spirituale. E voglio partire, sono due gli aspetti fondamentali di cui vi parlerò stasera, perché hanno aiutato me e spero che possano aiutare anche voi, insomma, nel vostro cammino. E parto dall'inizio della mia conversione, ma più che conversione, in qualche modo, quando ho avuto il desiderio di incontrare il Signore. E siamo circa 35 anni fa. E in quel tempo andavamo al rinnovamento dello spirito e lì devo dire che i primi approcci non sono stati molto favorevoli, perché avevo delle difficoltà, non mi piacevano quelli che alzavano le mani, che urlavano, che saltavano, insomma c'era qualche difficoltà, oggi sono cambiato, ma insomma allora era così. E devo dire, il Signore poi ha operato per me, perché sono stato fedele, penso, in tutto questo tempo, perché questa fedeltà poi ha portato Dio a trasformare il mio carattere e anche a crescere il mio uomo spirituale in qualche modo, no? Quindi questo penso sia stato il segreto poi perché siamo ancora qui, ma anche grazie a Enrica, non sono da solo, insomma. Però se torniamo a 35 anni fa, le prime cose che mi hanno colpito sono state le guarigioni e le liberazioni, perché quando andavamo lì c'era Padre Tardif, che anche stamani Andrea lo nominava, e c'erano delle guarigioni, cioè delle persone che erano le stampelle, si alzavano e guarivano, e io non avevo mai conosciuto che Dio guariva, nessuno me l'aveva mai detto, insomma, in qualche modo, no? Perché avevo sempre questa idea che Dio fosse lontano, insomma, che non si prendesse poi cura delle persone. Era una visione chiaramente di una persona che non conosceva, forse anche religiosa, però quella era in qualche modo, no? E poi anche le liberazioni, perché quando andavamo da Don Serafino, insomma, di liberazioni ce n'erano, insomma, belle grosse in qualche modo. Ma la cosa poi che mi ha colpito, a parte queste, no, che mi ha colpito di più, è che il Signore voleva una relazione diretta con me. Questo è stato il segreto di tutto, della relazione diretta, perché io conoscevo questo Dio lontano, veramente. E quindi questo ha cambiato in qualche modo tutto il mio essere, perché ho scoperto invece un Dio che voleva venire a vivere dentro di te, che voleva prendersi cura di te, che voleva trasformare la tua vita, che voleva prendere le tue cose vecchie e dartele nuove, che voleva veramente benedirti in tutti i modi. E quindi è stata una scoperta, come dire, grande in qualche modo, perché questo è stato quello che poi mi ha spinto ad andare avanti. E naturalmente questa relazione poi è stata la cosa più importante, no? Perché ho capito che questa relazione era come quella quando Dio andava nel giardino e parlava con Adamo ed Eva, quindi era un dialogo, cioè questa relazione era un dialogo col Signore, come due fidanzati, non lo so, mettetela come volete, però era qualcosa di intimo che potevo sperimentare. E da questa relazione ho capito che la cosa più importante era quella che un po' abbiamo detto anche stamani, era che era un rapporto d'amore, che questa relazione era un rapporto d'amore. Ma la difficoltà che uno ha all'inizio è che non lo conosce l'amore di Dio, perché è un amore incondizionato e tu non sei abituato a conoscere un amore incondizionato, hai dei paletti sempre anche nell'amore, no? Però naturalmente andando avanti con il cammino, poi il Signore in qualche modo ti dà il meglio, si prende cura di te e quindi ti benedice, perché benedice tutti quelli che hanno amore verso di Lui, insomma, no? Quindi questa è stata la cosa che in qualche modo mi ha spinto più di tutte ad andare avanti. E vorrei leggere due cose sull'amore, perché dal Vecchio e dal Nuovo Testamento Davide dice che Dio è il nostro rifugio, il Salmo 91, versetti 14 e 16, scusate, prendo gli occhiali perché così vedo meglio. Dice: poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò, sarò con lui nei momenti difficili, lo libererò, lo glorificherò, lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Quindi vedete, salvezza, protezione, libertà, risposte, c'è un po' di tutto nel Signore, non è che non gli manca niente. E anche nel Nuovo Testamento Paolo parla del fatto che l'amore è la via per eccellenza, è veramente questo amore per eccellenza. E nella preghiera degli Efesini che facevamo ieri sera, Efesini 3, al capitolo 3, lui dice che radicati e fondati in quest'amore siamo in grado di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza di questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché noi siamo ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Quindi tutta la pienezza viene attraverso questo amore, tutta la conoscenza viene attraverso questo amore che il Signore vuole darci. E quindi il modo, dico, per fortificare noi stessi qual è? È questo, di avere questa relazione e naturalmente avere un cammino di fede, perché siamo chiamati ad avere un cammino di fede con il Signore. E io credo che questo tempo con il Signore di relazione lo possiamo prendere quando vogliamo, ma per esperienza vi dico che il momento migliore è la mattina, perché se non lo fate la mattina può darsi che durante il giorno tante cose capitano nel mezzo e questo tempo di relazione magari finisca, va bene? Ed è molto importante questo, ci dà veramente molto forza. Allora, chiaramente se noi facciamo questo cammino di fede, il nostro uomo spirituale, o la nostra donna, quando dico uomo intendo anche le donne, dovrebbe crescere e questo dovrebbe essere evidente anche nella nostra vita naturale, va bene? Perché la vita cristiana non dovrebbe essere, non lo so, una versione un po' migliorata della nostra vecchia vita. Ci dovrebbero essere delle differenze, dovrebbero essere ben visibili non solo a noi ma anche a chi sta intorno a noi. Però io ho scoperto questo, che per in effetti vedere questi cambiamenti c'è bisogno di tempo. C'è bisogno di tempo perché questo potenziale che noi abbiamo non può essere espresso subito. C'è bisogno di, vedete, io parlavo di aver perseverato, di aver continuato. E quello è la cosa importante, perché noi possiamo poi esprimere questo potenziale che il Signore ha messo dentro di noi. Alleluia, grazie. E allora vediamo un po' alcuni aspetti importanti. Sappiamo che il Signore ci dà la vita nuova, anzi ci dà prima di tutto il battesimo in acqua, no? Partiamo da lì e attraverso quello riceviamo la vita nuova. Però dopo c'è un cammino da percorrere insieme a Lui, lo sappiamo. E allora come possiamo fare a camminare insieme a Lui? Vi do una risposta che è in Romani 6, versetto 4. Perfetto. E dice: siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Quindi siamo andati a Cristo per morire, rinascere e camminare in novità di vita. E aggiungerei anche guidati dallo Spirito Santo. E questo termine vita è molto importante, perché vuol dire vita Zoe, cioè è la stessa vita di Dio. Quindi noi dovremmo camminare mostrando la vita di Dio. Siete d'accordo? Ogni credente dovrebbe mostrare questa vita di Dio nella propria vita. E allora quando riflettevo su questo insegnamento, su queste cose un po' di tempo fa, pensavo: ma allora perché è così difficile? Perché non riusciamo a camminare in questa novità di vita? È vero, penso tutti avranno avuto delle difficoltà, no? A camminare in novità di vita. Allora, la prima risposta che il Signore mi ha dato è stata quella della parabola del seminatore, e tutti la conosciamo, questi quattro tipi di terreno: tre non portano frutto, uno lo porta ma in percentuali differenti, 30, 60 e 100, e quindi siccome io sono un tecnico, fate i conti, solo l'8% porta frutto al 100%, quindi vedete che già il Signore ci dà una bella risposta. Come mai? Perché dice: nel primo terreno arriva Satana, ti porta via la parola, il secondo questo seme non ha radici e quindi dura per poco tempo, e poi dice i piaceri della vita soffocano la parola, e quindi qui ci dà veramente già uno spaccato di quello che può essere la vita delle, e le difficoltà che possiamo incontrare. Ma in tutto questo ho pensato che ci fosse qualcosa di più, che ci fosse una stessa causa in qualche modo che accomunava tutte queste difficoltà, e quello che il Signore mi ha detto è che erano delle abitudini difficili da sradicare. Erano delle abitudini difficili da sradicare. E allora sono passato dalla parola di Dio alla scienza, perché ho fatto una ricerca un pochino più scientifica e sono andato a vedere cosa diceva la neuroscienza, cioè lo studio del cervello su questi aspetti, perché le risposte che poi ho trovato sono state interessanti, secondo me. E siccome mi sono piaciute, le voglio condividere con voi, perché forse possono aiutare tutti noi, va bene? Quindi vi leggo alcune cose sulla neuroscienza. Allora, la neuroscienza ha studi della memoria, dell'olfatto e dei comportamenti motivazionali. Il cervello è neuroplastico. Questo significa che le connessioni neuronali cambiano in base ai pensieri che ripetiamo. Quindi ciò che pensi spesso diventa il percorso mentale più facile. Quindi siamo legati a schemi mentali ripetitivi, cioè che per natura torniamo a pensare le stesse cose sempre, a meno che ci si riesca a rompere questo circolo vizioso. Il circolo ripetitivo di pensieri si chiama loop mentale. Loop vuol dire circuito. Quindi questo circuito naturalmente ci fa ripetere le stesse cose, quindi prima pensarle e poi farle. E se pensate è vero, perché non so, vado a tavola, mi metto sempre nello stesso posto, vado in chiesa, mi siedo sempre nello stesso posto, vado al distributore, vado sempre allo stesso distributore. Pensate un po' alla vostra vita, quante cose ripetiamo. E questo è perché il nostro cervello naturalmente ci spinge a rifare quelle stesse cose. Per me è una bella rivelazione, eh? Quindi naturalmente il cervello torna a fare, ci dà delle spiegazioni profonde, secondo me, che ci possono far riflettere. Però non è finita qui. Perché questo fenomeno, dice, è stato studiato e si è visto che la parola, cioè l'espressione verbale o l'affermazione consapevole contro questo pensiero, agisce come un interruttore che interrompe questo meccanismo della mente. Quindi la parola pronunciata spezza il loop, cioè interrompe gli schemi mentali ripetitivi, loop appunto, rompe il circolo vizioso. Avete capito? Quindi è come un interruttore che spenge e accende la luce. La parola contro questo pensiero è molto riflettere, perché tutti siamo in questa situazione e in effetti questi loop possono riguardare tante cose, no? Può riguardare un dolore, può riguardare delle ferite che tu hai fin da bambino, può riguardare delle culture familiari, abitudini, tutto quello che volete, visione delle cose e anche modo di pensare. Il modo di pensare è fondamentale. Pensate se uno pensa sempre negativo alle cose, può partire veramente da una piccola preoccupazione, poi diventa un'agitazione, poi diventa un'ansia, poi diventa una depressione, proprio per questo, perché il tuo cervello naturalmente va a pensare sempre quelle cose lì, e quindi più le pensi più diventano grandi. Ma questo non vi ricorda qualcosa che la Bibbia già ci dice da 2000 anni? Che la nostra battaglia è contro le fortezze che si sono formate nella nostra mente, perché sono dei pensieri che si oppongono, che sono negativi e che ci danno difficoltà. Quindi guardate la parola di Dio come è vera, dice da 2000 anni quello che la scienza ha scoperto più recentemente, e quindi dobbiamo veramente fidarci della parola di Dio, siamo d'accordo? Alleluia. Allora, se questi pensieri si ripropongono in tutte le persone, è probabile che si ripropongano anche nei credenti, anche nei convertiti, siete d'accordo? E ne possono in qualche modo condizionare la propria vita, magari rendendosi sempre schiavo di una stessa situazione o continuando ad agire in modo negativo, come si diceva prima, e non facendoti gustare quella vita nuova e quella vita abbondante che Gesù è venuto a farci, a portarci, siete d'accordo? Lo potremmo chiamare loop spirituale, se vogliamo. Quindi, non lo so, stesse paure, stesse difficoltà, stesse cadute, stessi peccati, stesso orgoglio spirituale. Ce ne possiamo mettere dentro veramente tanti, tante cose che in qualche modo ci fanno un po', insomma, andare un po' male. Allora, quindi questo argomento mi sembra abbastanza chiaro e credo che sia importante, perché riflettere su questo ci può aiutare molto. Però la prima cosa che io penso da fare, quando noi poi a un certo punto magari ci rendiamo conto di certe situazioni, di certi pensieri, è proprio quello di essere onesti con il Signore e chiedere a Lui di aiutarci a superarle in qualche modo, no? Perché essere onesti vuol dire confessarle a Dio. E quindi tu vai dal Signore e dici: Signore, io sono fragile, non ce la fo, ho bisogno d'aiuto, aiutami, perché questa situazione non la riesco a superare. Ti metti lì, preghi, intercedi per questa cosa, ma nello stesso tempo, siccome sei diventato consapevole di questa parola, di questo pensiero che tu ti viene contro, allora puoi usare l'arma della parola di Dio, l'abbiamo detto prima, e quindi tu prendi la parola di Dio e la inizi a proclamare contro questo pensiero. Pensiero, te ne devi andare da me, dipende poi uno che tipo di pensieri ha, però a quel punto sei in grado con la parola di Dio di prendere autorità e di vedere questo pensiero negativo, quello che sia, paura, situazione difficile, andarsene via dalla propria mente e quindi lasciarti libero. Quindi questa è una cosa importante che possiamo fare tutti, d'accordo? Prendere consapevolezza e dichiarare la parola a voce alta, mi raccomando, dichiararla, perché dichiarandola fa uscire proprio questi pensieri negativi da ognuno di noi. E questo mi portava, in conclusione anche di questo tema, diciamo, a pensare che anche i cristiani vivono nell'inganno spesso si pensa di camminare nella fede, invece magari camminiamo ancora nei vecchi pensieri. Spesso si pensa di camminare guidati dallo Spirito Santo, invece ancora siamo guidati dalla nostra carne in qualche modo. Spesso si pensa di servire il Signore, invece si serve il nostro ego. Quindi vedete quante cose ci sono, tutte un po' borderline, no? Quindi bisogna stare attenti, avere rivelazione, perché anche cadere nell'inganno del nemico non è molto difficile, ci può essere questa trappola, ma noi siamo più che vincitori con la parola di Dio. Alleluia, grazie Signore. Grazie Signore. Ecco, parola di Dio a confessare, infatti. Quindi quando abbiamo qualcosa da distruggere, prendiamo la parola di Dio specifica per quell'argomento e la andiamo a confessare proprio contro quel pensiero, va bene? Ripetitivo, che il cervello naturalmente ci porta davanti. Ma ogni cambiamento, ecco, voglio dirvi anche questo, ma ogni cambiamento passa da una liberazione. Va bene, passa da una liberazione. Il problema è, questo lo dico per esperienza, che tante volte le persone vengono ma non vogliono realmente essere liberate. Vogliono un po' di sollievo, vogliono qualche cosina, insomma, buona, ma non vogliono essere liberate, perché essere liberate, insomma, devi affrontarlo il problema, va bene? E non c'è voglia di affrontarlo. E poi c'è un'altra di conseguenze che tante volte riscontriamo, che tante volte le persone non hanno proprio rivelazione di avere un problema, cioè nemmeno ci, ma anche noi, non è che noi siamo fuori da questa situazione. E allora, quando tu proprio non hai rivelazione di questo problema, è chiaro che non lo affronti, no? Faccio un esempio banale, non ci va con nessuno, ma se uno fuma, no? Dice: ma beh, fumo una sigaretta al giorno, mica fa niente, voglio dire, non è niente, ma anche due, mica fa male alla salute. Però ha un problema e non lo affronta, perché tante volte affrontare il problema costa, c'è da cambiare, e quindi è meglio non affrontarlo. Quindi queste sono situazioni che ci portano ad avere una resistenza, diciamo, verso questo tipo di problema che possiamo avere. E in questo caso credo che la cosa che ci possa venire in aiuto siano i fratelli. E passo al secondo argomento, che sono i fratelli, che sono l'importanza della vita con i fratelli in Cristo nella Chiesa. Questo è il secondo argomento di cui vi voglio parlare. E penso sia un altro argomento fondamentale, che la Bibbia ce lo ripete di continuo in qualche modo, no? Dell'importanza. E di come, va bene, di come sia molto difficile, se non impossibile, fare un cammino da soli. Impossibile, perché rischi di fare un Dio secondo te stesso, oppure non fai proprio niente, quindi scegli te la soluzione, quella che vuoi. E quando dico di unione parlo di chiesa, non parlo di una persona, due che si ritrovano, e parlo di stare in comunione con tutti i fratelli della chiesa, con tutto il corpo, perché è lì che sperimentiamo delle cose importanti. Prima di tutto, quello che sperimentiamo è l'amore di Cristo. È una scuola di amore, secondo me. Perché Gesù, in Giovanni 13:35, questo versetto non te l'ho detto, ci insegna che l'amore reciproco è uno dei segni più forti della fede cristiana, perché dice: da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni verso gli altri. Non dice amore verso te stesso, dice amore gli uni verso gli altri, amore gli uni verso gli altri. E quindi qui ci mette di fronte a qualcosa di importante, questo amore verso gli altri. Ma tante volte, cioè, noi ce l'abbiamo questo amore, devo dire la verità, però sappiamo che questo amore si compone di molte componenti, ci si aiuta a crescere, c'è un confronto, c'è una correzione, c'è un esempio di vita, una condivisione della parola, la preghiera. Ci sono tanti aspetti, voglio dire, di questo amore che possiamo condividere nel corpo di Cristo, così come quando abbiamo delle difficoltà, siamo malati, sofferenze, dubbi, avere dei fratelli con i quali stare insieme è fondamentale, non c'è un'altra, da soli non ce la facciamo, abbiamo bisogno del corpo di Cristo, assolutamente, non c'è un'altra strada che possiamo affrontare. D'altronde sappiamo benissimo che anche nella Chiesa ci sono problemi, penso l'avete un po' visto tutti, specialmente chi cammina da qualche anno, divisioni, limiti, incomprensioni, rancori, critiche, cioè c'è un po' di tutto, ma questo anche già nei Vangeli lo vedevamo. Però è importante invece rimanere nella Chiesa, perché qui ci si prepara veramente alcune caratteristiche fondamentali per il nostro cammino, come il perdono, la misericordia, la pazienza, l'umiltà, e quanto veramente sia importante restare uniti. Questo è fondamentale, perché l'unità ci dà la forza della Chiesa viene dall'unità dei fratelli, e quando le persone vengono in Chiesa devono vedere questo amore che c'è tra di noi, quindi devono vedere che le persone sono lì che si stanno amando. Quindi io non condivido molto chi arriva tardi, va via presto, perché quando vieni in Chiesa dovresti entrare in un luogo d'amore e dovresti essere lì prima che inizia la Chiesa, prima che inizia il culto, e andare via dopo mezz'ora, quando hai parlato con i fratelli, hai condiviso le loro difficoltà, hai pregato con loro. Questo penso sia fondamentale, e questi sono i due aspetti che io vi voglio sottolineare, perché a me hanno aiutato molto e forse sono importanti anche per voi. E concludo con l'ultimo versetto, che è in Prima Giovanni 1:7, perché questo versetto comprende entrambi gli aspetti di cui vi ho parlato stasera, va bene? E dice: ma se camminiamo nella luce, quindi se camminiamo nella fede con Gesù, come Egli è la luce, abbiamo comunione l'uni gli altri, quindi c'è anche la comunione fraterna, va bene? Uno con l'altro, e il sangue di Gesù, dice, suo figlio ci purifica da ogni peccato. Allora, secondo me qui la purificazione è qualcosa che va oltre il perdono, e vi spiego perché. Perché se nel perdono siamo lavati, spogliati della nostra vecchia vita, nella purificazione o anche santificazione siamo rivestiti della gloria di Dio. Quindi stiamo camminando così uguali a Lui, il Signore ci sta trasformando e siamo in quella novità di vita dove siamo partiti prima. Quindi se noi ci lasciamo purificare dal Signore, le nostre cose vecchie se ne vanno e entrano nuove, più di Lui, meno di me. La mia anima si svuota ma si riempie di Cristo. Alleluia, grazie Signore. Quindi relazione, va bene? Relazione, perché la relazione toglie il dubbio, dice la parola, e poi il discorso di vivere con i fratelli in unità. Questi sono due aspetti che vi chiedo di ricordare quando tornerete a casa. Grazie Signore, e passo la parola a Enrica.
Allora, io volevo completare un po' questo discorso, perché parliamo dell'essere discepolati, parliamo dello stare in unità, e oltre all'aspetto dell'amore che lui ha trattato già abbastanza, volevo parlare di un principio spirituale che non sempre ne parliamo, ma è importante, cioè quello dell'onore. Perché anche Romani 12, 10 dice, no, lo leggo il versetto, tanto lei ce l'ha, brava, quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri, quanto all'onore fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quindi qui Paolo appunto ci insiste su questo aspetto dell'onore. E in effetti il principio dell'onore è proprio un principio del regno di Dio. Perché? Perché noi vediamo che nel mondo il principio dell'onore non c'è, nel senso c'è molto poco, o se c'è, è, diciamo, visto da un punto di vista del, come dice Gesù, voi vi date onore gli uni con gli altri, no, vi date gloria gli uni con gli altri, ma la gloria vera appartiene a Dio. Ecco, quello è un tipo di onore che non ci interessa. Ma l'onore che Dio ha per le persone è importante. Vediamo innanzitutto che Dio ci ha onorato perché ci ha dato suo figlio, no? Questa è la cosa più preziosa che poteva darci. E anche Gesù, quando ha parlato del figlio prodigo, ha parlato di un padre che aveva un figlio che non l'aveva onorato, perché questo figlio era andato via di casa, aveva speso tutti i soldi, si era fatto dare l'eredità prima che il padre morisse, quindi questo non era certamente un comportamento onorevole, ma Dio Padre lo accoglie questo figlio e gli mette anche questo anello al dito che è proprio un simbolo di onore, di essere reintegrato. Quindi questo onore, che poi nell'Antico Testamento viene usata la parola kabod, che è la stessa di gloria, è proprio la dimostrazione che Dio per primo ci ha onorato. E quindi noi dobbiamo rendere a Dio lo stesso onore. Questo è importante vederlo nelle persone, perché è facile onorare Dio, ma onorare le persone che sono accanto a noi non è sempre facile, specialmente nella Chiesa. Quello che diceva lui, magari è facile che noi con la consuetudine, col fatto che ci frequentiamo da tanti anni, vediamo noi i difetti delle persone e quindi tante volte saremo portati a dire questa cosa non va bene, quest'altra è sbagliata, questa. E quando facciamo così stiamo ragionando come il mondo, stiamo vedendo le persone con un occhio di superiorità da parte nostra e quindi stiamo disonorando le persone, soprattutto stiamo disonorando la presenza di Dio nelle persone, perché se Gesù ha dato se stesso per quella persona, se lo Spirito Santo vive in quella persona, noi dobbiamo onorare lo Spirito Santo in quella persona. Ed è un passaggio difficile, non dico che sia facile, però credo che sia importante per Dio, perché alla fine il punto è proprio questo. Se noi vogliamo onorare Dio, non basta cantare, pregare, dire parole bellissime a Dio, dobbiamo nella pratica onorare quello che Lui onora. E quindi volevo leggervi alcuni passi dove è scritto questo. Prima Samuele 2:30, cioè il famoso episodio di Eli, che è questo sacerdote che ha dei figli che sono, diciamo, non onorano Dio, si comportano molto male. E allora Dio dice: io avevo dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre sarebbero state al mio servizio per sempre, ma ora il Signore dice: lungi da me tale cosa, poiché io onoro quelli che mi onorano e quelli che mi disprezzano saranno disprezzati. Vedete quindi come per Dio il concetto dell'onore è molto importante. Mi piace anche il fatto che dice: non io disprezzo queste persone, hanno disonore e raccolgono disonore, ma non è Dio che, diciamo, li attacca, è il frutto del loro comportamento. Ancora c'è Malachia 1:6. Un figlio onora suo padre e un servo il suo padrone. Se dunque io sono padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? Se sono padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? Vedete, anche qui Dio sta parlando dell'importanza che è che noi diamo onore a Lui per il nostro bene, non è che Dio voglia, lo voglia per altro motivo. E questa cosa dell'onore e del disonore la vediamo molto bene anche quando Gesù va a Nazaret. Perché? Perché in realtà noi lì vediamo che l'onore è un principio che apre le porte del cielo. Cioè quando io onoro, io ricevo onore e ho comunione con Dio perché lo rispetto e quindi ricevo una benedizione, entro maggiormente nella chiamata di Dio. Mentre invece quando Gesù è andato a Nazaret, che è Matteo 13,57, vi ricordate che tutti dicono, ma noi lo conosciamo, il figlio del falegname, ma che insomma non hanno questa stima di lui, e allora sono scandalizzati. E Gesù disse loro, un profeta non è disprezzato che nella sua patria e in casa sua, e poi dice che non poté operare guarigioni, niente. Perché? Perché le persone vedevano Gesù senza l'onore che gli spettava, lo vedevano come una persona così comune, e dunque questo modo di comportarsi ha chiuso la possibilità alla città di Nazaret di ricevere qualsiasi cosa da Dio. Ancora se noi andiamo a Matteo 10,41, sono quasi in fondo, capisco che duriamo, quindi sto cercando di... Matteo 10,41, Gesù dice che riceve un profeta perché è un profeta, riceverà premio di un profeta, e chi riceve un giusto perché è un giusto riceverà premio di un giusto. Se puoi andare al versetto successivo, se ce l'hai lì, continua dicendo, parla del bicchiere d'acqua, che adesso magari aspettiamo un attimo che lei lo proietti, e fondamentalmente Gesù dice che chiunque dà anche un bicchiere d'acqua fresca a un suo discepolo riceverà un premio. Quindi c'è un premio collegato a chi diciamo onora un figlio di Dio, eccolo qua, chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca, uno di questi piccoli, quindi sta parlando di un credente minimo, perché è un discepolo, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio. Quindi vedete come nella Bibbia è evidente che quando noi onoriamo Dio o onoriamo le persone che sono discepoli di Dio, le persone che hanno la vita di Dio, noi riceveremo il premio, addirittura con il profeta riceveremo il premio del profeta. Quindi pensate, insomma, sono promesse importanti che Dio fa. E prima Timoteo 5,17 parla proprio di onorare gli anziani della Chiesa. Dice, gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore. Anche questa secondo me è una cosa importante. Perché? Perché io ho visto spesso succedere questa cosa. Una persona si converte, all'inizio viene condotta per mano a fare le piccole cose, a veramente provvedere a tutto quello che serve al suo cammino. Passato qualche tempo, queste persone possono come allontanarsi, inorgoglirsi, e alla fine tante volte magari diventano ingrate. Ecco, questo secondo me è una cosa molto brutta anche per il Signore, perché questa cosa è ripetuta più volte. E invece, ecco, dobbiamo mantenere questa gratitudine, perché non saremmo dove siamo se qualcuno non ci avesse portato per mano, no? Quindi i nostri genitori spirituali, il nostro padre spirituale, la nostra madre spirituale, io ringrazio Giorgio, Seia e Paola e tutte le persone che hanno fatto sì che questa chiesa di Siena crescesse, perché senza qualcuno di voi non sarebbe potuto accadere, è la verità. E quindi bisogna essere pieni di gratitudine e non dimenticare quello che è stato riversato dentro di noi. Gli ultimi due passi. Efesini 6,1, per confermare questo aspetto, anche il 2 poi, se figli obbedite nel Signore ai vostri genitori perché ciò è giusto, addirittura dice onorate, comunque a seconda delle traduzioni, e poi dice che questo, ecco, onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con una promessa. E qual è la promessa? La promessa è quella di una vita lunga e felice. E dopo continua dicendo ai figli di onorare i genitori, ma ai genitori anche di non trattare male i figli, i padroni, servi, eccetera, eccetera. Quello che vediamo è che quindi quando noi applichiamo il principio dell'onore c'è una promessa di benedizione, di vita lunga, di felicità, non mi sembra poco. E quindi il cielo è aperto. Mentre invece l'ultima scrittura, prima Pietro 3,7, qui è Pietro che parla, prima ha parlato alle mogli dicendo di stare sottomessi a marito, non vorrei che sennò si pensasse che sono di parte, questa è la seconda parte, prima dice alle mogli, ma qui dice anche voi mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come un vaso più delicato, onoratele, vedete ancora la parola onore qui, poiché anche esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Quindi vedete, se noi togliamo onore, il cielo si chiude, le nostre preghiere sono impedite. Quindi se noi vogliamo avere un collegamento diretto con il Signore, se vogliamo entrare nella nostra chiamata, se vogliamo realizzare la sua volontà nella nostra vita, dobbiamo applicare questo principio. E vorrei pregare con voi per questo. Brevemente. Ok. vorrei proprio chiedere al Signore di farci vedere se abbiamo fatto qualcosa di sbagliato in questo campo, tante volte perché siamo stati accecati o diciamo influenzati dalla nostra natura carnale. Ecco, chiediamo perdono di ogni giudizio. Di ogni giudizio che noi abbiamo avuto in tante aree della nostra vita, possiamo cominciare dalla famiglia, tante volte non è facile nei rapporti familiari avere onore perché non tutte le persone sono diciamo facili, certe volte in famiglia possiamo avere anche delle persone non convertite e quindi Signore noi vogliamo chiederti perdono se abbiamo mancato di onore verso i nostri familiari, verso qualsiasi persona che ci ha ferito. Vogliamo portare questi rapporti a te, Signore. Ti ringraziamo, Signore, perché quando noi diamo onore a queste persone, noi stiamo onorando te, non stiamo realmente apprezzando le cose che fanno se sono sbagliate. Ma vogliamo onorare a te, Signore. E ti chiediamo perdono, Signore, per ogni nostro peccato, per ogni nostro giudizio, per ogni nostra cecità spirituale, Signore. Ti chiediamo, Signore, di lavare con il tuo sangue e di spezzare il potere di ogni parola, di ogni pensiero negativo che ha messo divisione nelle nostre famiglie, che ha messo degli steccati, delle barriere, che siano adesso abbattuti nel nome di Gesù. Grazie Spirito Santo. Vogliamo benedire tutte le persone della nostra famiglia. Le benediciamo tutte, Signore. Le liberiamo dal nostro giudizio e invochiamo la Tua grazia e la Tua misericordia su di loro. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Preghiamo anche per le persone della Chiesa adesso. Vogliamo presentarti, Signore, tutte le persone che sono diverse da noi, le persone che non ci piacciono davvero, che non avremmo scelto se non l'avessimo trovata nella Chiesa. Oh Signore, vogliamo apprezzare quelle persone perché Tu sei morto per loro e Tu hai messo la Tua vita dentro di loro, Tu hai versato il Tuo sangue per loro. Grazie Signore che ci fai vedere l'oro che c'è in quelle persone, tutto quello che non riusciamo a vedere, Signore. Con i tuoi occhi di compassione, di misericordia, di rivelazione. Grazie Signore che ci aiuti a onorare tutte le persone, anche i più piccoli, anche quelli che zoppicano un po' per camminare. Signore, grazie che ci dai questi occhi nuovi per vederli, questo amore, questo onore. Grazie Signore. Vogliamo onorarti in ogni persona. vogliamo onorarti, Signore, con il nostro tempo, con lo spazio nel nostro cuore. Ti onoriamo, Signore, ti lodiamo, ti innalziamo. Grazie, Signore, grazie che qualsiasi chiusura sopra di noi, qualsiasi ostacolo che il nemico aveva messo, la nostra carne, viene rimosso adesso nel nome di Gesù. Grazie che adesso siamo collegati direttamente con il cielo e tu gioisci nel vedere la nostra adesione a te, Signore, il nostro cuore aperto per tutto quello che per te è importante. Grazie Spirito Santo che ci riempi adesso, grazie che ci dai il tuo amore, il tuo perdono. Grazie Signore, e vogliamo proprio proclamare un nuovo inizio, un maggiore aderenza a quello che tu vuoi, Signore, per noi. Grazie,
grazie
Signore,
Signore
Gesù.
Rimaniamo ancora con gli occhi chiusi e continuiamo proprio ad andare davanti al trono di Dio. Immaginatevi proprio di essere in questo corridoio che vi porta al trono di Dio, nel quale noi siamo lavati dal suo sangue. Grazie Signore. E se volete potete anche pregare per persone che non sono qui, che magari sono a casa, che hanno gli stessi problemi. Grazie Signore. Allora io voglio pregare per tutte quelle debolezze che dicevamo prima, Signore, vogliamo portarle davanti a te, ai piedi della croce. Noi le diamo a te, Signore, non li vogliamo più portare noi, e dichiariamo che il giogo è rotto adesso, le catene spezzate, ogni debolezza è spezzata nel nome potente di Gesù, e anche ogni inganno che è venuto contro di noi, messo dal nemico, è rimosso per la potenza del sangue di Cristo. Io vivo nella libertà da ogni inganno, vivo secondo la parola di Dio, sono guidato dallo Spirito Santo. Grazie Signore, seguirò le indicazioni dello Spirito Santo, non dell'ingannatore. Grazie Signore Gesù, e ti chiedo anche di cambiare il mio vecchio carattere, Signore, opera con potenza su di esso, e voglio prendere autorità contro ogni impedimento, paura, ferita, pesantezza spirituale. Grazie Signore, intimidazione, maledizione, malattia, io dichiaro la fine, ne decreto la fine su di noi di queste cose, sei finita nel nome potente di Gesù. Pensieri di questo tipo non avete più spazio nella nostra mente, siete distrutti. Ha vinto Dio, ha vinto il Signore, il sangue dell'agnello ha pagato già per tutti questi aspetti. Grazie Signore, grazie, grazie che tu ci hai liberato adesso, e adesso ciò che è stato liberato, che sia riempito dallo Spirito Santo, scendi con potenza su di noi. Grazie Signore, fortificaci nella potenza dello Spirito, dacci rivelazione. Grazie Signore, rivelaci le tue cose in profondità, ricolmaci di tutta la pienezza della tua vita, fiumi d'acqua viva scorgino da noi. Unzione, grazie per la tua unzione Signore, grazie Signore Gesù che la tua unzione è su di noi. Grazie Spirito Santo che tu fai tutte nuove le cose vecchie sono passate e non hanno più nessuna autorità su di noi. Grazie Signore, lode e gloria a te. Grazie Spirito Santo, ti chiedo di darmi delle parole specifiche adesso per l'assemblea. Vedevo come una gola, ho anche una trachea, credo che ci sia proprio guarigione su tonsilliti, faringiti, tracheiti, anche reflusso gastrico, qualunque cosa venga a disturbare questa parte dell'apparato sia adesso guarito nel nome potente di Gesù. Noi dichiariamo che per le piaghe di Gesù sei guarito, lo vedo in questa zona di qua. Grazie Signore che c'è guarigione adesso, c'è guarigione in questa gola, ma anche sulle persone che non sono qui presenti. Grazie Signore Gesù. Vedo anche come delle caviglie gonfie, delle gambe gonfie, quindi c'è guarigione su delle vene, sulle vene varicose. Se qualcuno di voi ha dei problemi alle vene varicose, c'ha gonfiori alle caviglie, adesso noi dichiariamo che questo gonfiore se ne vada via nel nome potente di Gesù Cristo. Per le piaghe di Gesù hai ricevuto guarigione. Grazie Signore per il tuo amore prezioso che hai per ognuno di noi. ora basikita rabashara bashira katabaraba ora basa barabara barakata rabara basha ora bakara basa ora basha katarabashara bashara baraka.
Io nel cuore una famiglia che si riunisce, ecco, dopo questa parola di Dio proclamata, che qualcuno di voi cambierà la propria relazione in famiglia, e anche che nella Chiesa dei rapporti cambieranno. Grazie. Amen. Signore.
Alleluia. Grazie Signore.